ciò che è l'assoluto. L'assoluto è perché è come è. Egli è. Il tutto uno. Ma questo tutto, nel senso assoluto, non significa tutto di una quantità finita, ma tutto per infinito. Se egli è l'infinito uno, egli è l'immutabile, egli è l'eterno presente, l'infinita presenza. Voi pensate che queste parole siano degli aforismi posti l'uno accanto all'altro, delle massime pronunciate tanto per fare colpo, ma esse, così come sono state ripetute a voi, seguono una logica strettissima, comprendendo la quale è la comprensione della verità, la quale possa in modo più aderente possibile rappresentarci la realtà con gli elementi che voi conoscete. Questa logica non è incomprensibile. Voi potete capirla. Eppure, taluno di voi ne dubita. Quali effetti possa avere questa comprensione nella vostra vita di ogni giorno? Non sto qua ad esaminare. Ciò che a noi interessa questa sera è capire che tutto quanto esiste, è nell'assoluto. E come voi sapete, egli è l'eterno presente. Tutto, cioè l'infinito. Perché è immutabile? Perché niente di nuovo, se tutto è in lui, può nascere o essere emanato nell'assoluto. Se, come vi è stato detto la volta precedente, tutto quanto è nell'eterno presente, egli è quindi immutabile e non potrebbe essere diversamente. Voi capite perché. Ma questo tutto è un tutto infinito. È un tutto uno assoluto. Ciò che è visto e considerato e preso nell'esame e nella meditazione a sé è relativo. Ma ciò che è relativo non essendo più il tutto, non è più l'eterno presente, è limitato, è muoventesi nell'ambito di un inizio e di una conclusione. Ecco quindi che esaminando una parte del tutto, noi comprendiamo che essa è relativa e che non essendo il tutto, è suscettibile di crescere, di mutare, perché l'immutabilità è di ciò che ha in sé il tutto. Ciò che è relativo e che quindi può essere visto come parte costituente, può essere suscettibile di accrescersi, di modificarsi, di mutare. L'immutabilità sta solo nel tutto, in ciò che è tutto, un tutto infinito. Ho detto che l'essere è perché è come è. E questo rappresenta la sua natura. Queste parole dovrebbero richiamarvi alla mente altre concezioni ed altre enunciazioni. Tutto, dicemmo, parlando del cosmo, è stato fatto nel migliore ed unico modo possibile. Ebbene, tutto quanto nel cosmo che fa parte del relativo esiste, pur essendo, come ho detto, facente parte del relativo, è nell'eterno presente. E dicendo tutto, intendo dire tutto. I vostri pensieri, i sentimenti, le sensazioni, le emozioni, tutto, tutto quanto è nel piano fisico, fino al Logos, tutto quanto è allo stato elementare che è allo stato organizzato, e tutto quanto è prodotto da ciò che è allo stato organizzato. Tutto è nell'eterno presente. Anche il piacere e il dolore degli uomini, degli animali, dei Santi. Ciò per farvi comprendere che cosa significa il tutto, che non è il tutto di una quantità definita, ma il tutto dell'infinito. Se noi pensassimo ad un assoluto il quale, come voi dite, vivesse sul trascorrere dei cosmi, sul nascere e morire di un cosmo, ebbene, egli, essendo il tutto, ed essendo l'eterno presente, continuerebbe per l'eternità appoggiare la sua esistenza sul ciclo, sui cicli dei cosmi per l'eternità, e tutto ciò che in un cosmo trascorrerebbe dall'inizio alla fine sarebbe in lui eternamente presente. E questo trascorrere non avrebbe mai fine, perché in lui tutto vi sarebbe. In altre parole, se ciascun cosmo dovesse la sua esistenza ad un ente che lo pensa, traendo da ciò che è in sé e trasfondendo in questo cosmo varie forme, innumerevoli forme di vita e di materie, questo manifestare cosmi durerebbe per l'eternità, poiché questo eterno presente dal quale sarebbero tratte le forme, le idee e le sostanze sarebbe un tutto infinito. Mi sono spiegato? Ne dubito.
No, tu molto chiaramente, io non capivo nulla.
Voi pensate che il nascere e morire di un cosmo sia un evento che consumi qualcosa nell'assoluto. Se ciò fosse vero, per darvi un'idea di ciò che significa egli è il tutto, io vi dico che questo nascere e morire di un cosmo, che per assurda ipotesi consumassero poco tanto dell'assoluto, potrebbe durare in eterno, perché egli è il tutto uno assoluto. E questo tutto non è un tutto di una quantità finita, ma il tutto dell'infinito. Se egli è il tutto, tanto che niente può esservi che a lui possa essere aggiunto, egli è quindi l'immutabile. Tutto quanto esiste nel manifestato ed il non manifestato sono in lui. E tutto quindi esiste in lui e per lui. Egli è l'eterno presente, perché il tutto in lui è. Niente può esservi che sia in lui prima o dopo, altrimenti non sarebbe più l'immutabile e non sarebbe più il tutto. Questo voi dovete comprendere. Pace a voi.
Cari amici,
certo, io non ho le pretese di enunciare così precisamente ed appropriatamente questi concetti come Kempis, ma pure penso che parlandone pure in modo relativo, come dice il fratello Loreno, penso di potervi essere di qualche piccola utilità. Ad esempio, ciò che ha detto questa sorella a proposito dell'amore di Dio, egli vuole che i morti siano in lui, non è una espressione giusta ed esatta, è vero, perché egli è così. Non esiste un atto di volontà. Il suo sentire è quello che è, perché ed è perché i molti sono in lui. Ed i molti sono in lui perché egli è un sentire che ha sentire. È vero. Un'altra precisazione che io vorrei fare è nei riguardi di ciò che ho udito dire dal figlio Loreno circa la reciprocità di questo fra l'uno ed i molti. L'uno è l'assoluto, ma quando noi diciamo l'uno esiste perché esistono i molti, non dobbiamo intendere che i molti siano presi singolarmente, ma che l'uno esiste perché esiste il virtuale frazionamento. Mi intendi?
Sì.
Figlio Loreno. Ed è in questo caso, ecco che la reciprocità sta benissimo ed è senz'altro validissima. Non potrebbe intendersi altrimenti. In altre parole, Campis vi ha detto che la natura di Dio è come è e non potrebbe essere diversamente. Cosa significa questo per voi? Per alcuni un dogma, per altri un giro di parole, ma ciò invece nasconde o cerca anzi di palesare, forse è più giusto, una realtà essenziale. Senza comprendere la quale non è possibile farsi un quadro esatto del perché di ciò che voi vedete e di ciò che noi vi diciamo. Ma una precisazione importantissima vi è stata fatta questa sera quando vi ho detto che tutto quanto esiste in un cosmo esiste nell'eterno presente. Quando ha detto che i vostri pensieri, le vostre azioni, le vostre gioie, i vostri dolori, prima di essere in voi, sono in lui. Comprendete la portata di questa affermazione? Ecco che ciò che può portarvi dei riflessi nella vita di ogni giorno può condurvi ad un errata abolia senso de fatalismo, cioè ad una interpretazione errata di ciò che noi vi diciamo, a trarre delle conclusioni sbagliate di quello che noi vi diciamo, oppure a vivere come se tutto questo non fosse da voi conosciuto. Se qualcuno vi dicesse, per assurda ipotesi, che tutto quanto è rappresentato dal vostro futuro, parlo per assurde ipotesi, per esempio, è minutamente scritto e stabilito, voi riuscireste a vivere in modo invece che come se la vostra esistenza dipendesse unicamente dal vostro libero arbitrio?
Io no.
Ecco invece i riflessi di quello che noi vi diciamo nella vita vostra di ogni giorno. Voi dovete vivere perché così è, come se la vostra vita dipendesse, ed in effetti dipende, dal vostro libero arbitrio. Niente è prestabilito. Voi dovete, siete signori e padroni della vostra esistenza. Questo è il significato di quello che noi diciamo. Se così non fosse, non il cosmo non avrebbe un inizio ed una fine, un trascorrere di tempo, ma sarebbe eterno presente anche contemporaneamente presente anche il cosmo. Ma voi vedete che vi è l'eterno presente e vi è il tempo. L'eterno presente è l'assoluto, il tempo è nel relativo. Voi non dovete cadere nell'errore di certe filosofie orientali, le quali conducono l'individuo a una forma di annientamento. Annientamento si dice sul piano terreno fisico, per un accrescimento su altri piani. La vostra vita dipende da voi stessi. Questo è ciò che voi dovete credere, è ciò che voi dovete agire, e in questo senso voi dovete agire. Avete qualche breve domanda? E la piccola Lily questa sera è molto... Pensato? è molto irritata.
Beh, senti, scusa Alan, io guarda quello che hai detto di questi popoli, queste creature, sì, sarà tutto annientamento della persona, quello che poi io so che molto egoisticamente vorrei avere un briciolo della loro forza. Magari la dovrei male se l'avessi, ma la vorrei avere della loro volontà. Tutto quello che occorre fisiologicamente e mentalmente per portare avanti questa... per camminare su questa strada di questo annientamento, come detto. Io ci vorrei.
Certo, se è un annientamento con una volontà, è vero, allora è un annientamento che ha qualche cosa che non ha.
Lo credo.
E come si può spiegare allora le persone che hanno il libero arbitrio limitato? Uno si sente di agire in un certo modo, poi si non ha forza di volontà e cede a chiamare l'errore, pur conoscendo gli sbagli.
Vedi, sorella, appunto voi dovete immaginare che tutto dipende da voi e dalla vostra volontà. Ed agire e comportarvi in questo modo.
Certo si troverebbe più forza, eh?
Permetti una domanda.
Certo.
Invece di portare a un senso di non vivere, portarsi il contrario. Cioè un bisogno di maggiorare la vita, di dare dimensioni diverse, maggiori. È ugualmente una falsa interpretazione.
Ogni cosa è una falsa interpretazione. E tornerebbe ancora in questa vita di falsa interpretazione al quale l'uomo è soggetto, ma che sono un utilissimo fermento per lui, per l'intimo suo e per il suo essere, per la sua evoluzione ancora, possiamo dire. In questa ritta di false interpretazioni, l'uomo che è convinto della necessità del retto agire deve agire in modo che questo suo modo di vivere, come posso dire, accresciuto, vivificato, incrementato, non arrechi danno ad altri. Questo è l'agire di un uomo che, ripeto, è convinto della indispensabilità del retto agire. E se ciò può avvenire senza che danno sia arrecato ad altri, la errata interpretazione, errata come tutte, ripeto, non potrebbe essere e non dovrebbe essere respinta.
Perché come tutti? Vuoi dire come tutti gli eccessi? Oppure
come tutte le interpretazioni umane?
Tutte le umane interpretazioni sono, non sono
vere.
Esatte, vere. Sono relative.
Allora,
Scusa Alan, voi parlate di relativo e di assoluto, di tutto e di relativo, eccetera, ma questo relativo è nel tutto. E quindi cos'è che ci fa distinguere? Cioè, perché voi ce lo presentate così? Perché noi diamo questa falsa interpretazione, cioè perché noi siamo limitati e vediamo relativamente a noi, oppure c'è qualcosa di reale che vi fa distinguere, che vi fa, cioè una necessità didattica, oppure risponde a qualcosa, a un concetto più?
Noi chiamiamo, è vero, tutto uno, per intendere che non si tratta di un uno come unità come posso dire, pietra cubica, come cosa indivisibile. Intendetemi, l'uno è virtualmente suddiviso nei molti, voi sapete. È vero? Dico virtualmente perché l'uno non è divisibile. Ma pure vi è questa virtuale suddivisione. Mi seguite? Quindi il relativo che può essere considerato separato dall'assoluto segue questa stessa sorte. Tutto ciò che non è lui è relativo, ma niente può esservi al di fuori di lui. Tutto è in lui. Niente può essere separato, diviso da lui. Mi seguite, fratelli? Il relativo non è lui. Ecco perché noi chiamiamo un cosmo, ad esempio, relativo. Ma pure un cosmo non può essere estromesso dall'assoluto, diviso dall'assoluto, circoscritto dall'assoluto, è nell'assoluto. E quindi l'assoluto, pur essendo virtualmente suddiviso tanto che in lui sono i molti, e ciò sapete che cosa significa? Il manifestato, il non manifestato, e così via il tutto, pur tuttavia, ripeto, è un tutto uno assoluto. Io non so spiegarmi meglio di così, ma spero di avervi dato una piccola idea.
Ecco, scusa, se uno dice di no, voi provate un qualche dispiacere? Questa è una domanda mia, questa è stupida, eh?
Dispiacere?
Non so, lo dico io così, io parlo come intendermi, ecco, mi so spiegare.
Questo dispiacere può essere inteso in molte maniere. A noi può dispiacere perché non siete riusciti, non avete compreso o afferrato un concetto, ma non ci dispiace perché noi non siamo riusciti a farvelo intendere. Non è che abbiamo un amor proprio che da questa vostra non comprensione venga in qualche maniera rattristato ed offeso.
E
non tante volte mi sembra un po' io, ma io sono sempre lì.
Ed allora, cari fratelli,
ma il cuore è quello, no?
Certo.
Ecco.
Con tanto, tanto amore vi saluto.
Grazie.
Sia con voi e con tutti gli uomini. Un caro saluto, figli, ed una benedizione. Vi lasciamo momentaneamente, figli cari, per darvi anche modo di coordinare questi concetti che abbiamo cercato di ampliare volta a volta in questa riunione. Discutetene come sempre fra voi in modo sereno e fraterno, e che la pace vi segua ovunque.
Grazie
a tutti voi, figli.
Grazie. E più tristi e le azioni più immonde sono nell'eterno presente, ma ciò non significa che il male non esiste e che l'individuo può tutto fare. Comprendere ciò significa non essere schiavo delle passioni, ma superare le correnti che trascinano l'individuo da una parte all'altra e ne fanno un essere tormentato e contorto. Figli e fratelli, beati siete voi se comprendete che l'uomo è libero, e se non usate egoisticamente di questa comprensione,